Allora, cari ascoltatori, ben tornati appunto all'ascolto di Radio Vaticana, il nostro classico appuntamento con Earth Day Italia. Con me oggi c'è Giuliano Giulianini, non c'è Tiziana Tuccillo che ha avuto un imprevisto.
No, in realtà è in viaggio di ritorno da Torino, dove c'è stata questa vendemmia a Torino, questa manifestazione enologica a cui ha partecipato Earth Day, quindi sta in treno.
Ecco. Esatto, allora Giuliano Giulianini della redazione di EarthDay.it, testata di Earth Day Italia, villaggio per la Terra, sempre. Questo avvenimento che c'è in primavera a Villa Borghese, che richiama migliaia di persone. Allora, senti Giuliano, noi oggi parliamo di rifiuti organici, ma ne parliamo in un modo un po' particolare, perché tutti sappiamo dove dobbiamo buttare i rifiuti organici, o almeno dovremmo saperlo. Però poi questi come vengono raccolti e trattati?
Ecco, sì, è una cosa interessante, perché noi ovviamente lo facciamo tutti noi nelle nostre cucine, nelle nostre case, però poi bene o male li perdiamo di vista e ci sono anche dei problemi nella filiera. Io volevo dare un po' di dati in generale. Intanto ogni italiano raccoglie 500 kg di rifiuti urbani, quindi tutti i rifiuti, all'anno. 120 di questi chilogrammi, quindi più o meno un quarto, sono umido. Del 65% di raccolta differenziata che facciamo in Italia, ed è una buona media, l'umido è la frazione più grande. Pensate che è il doppio della carta che raccogliamo e il triplo del vetro, e quelle della carta e del vetro sono ottime prestazioni. Quindi noi veramente, quando parliamo di raccolta differenziata, la gran parte in Italia è umido, anche in Europa in realtà. Come finisce? Finisce negli impianti di compostaggio, dove viene o creato del compost, quindi del terriccio fertile, oppure in alcuni altri impianti di cui parleremo poi, viene estratto il biogas, viene fatto, insomma, macerare per poi prenderne il biogas. Da dove viene quest'umido che raccogliamo? Il 70% dalle nostre cucine, semplicemente, da quello che buttiamo, sperando che non sia cibo non mangiato, ma magari scarti soltanto, e invece il 25%, quindi un quarto, dalla manutenzione del verde, parchi, giardini, parchi nazionali, eccetera.
Il classico sfalcio.
Il classico sfalcio, però attenzione, lo diremo dopo, lo sfalcio... non possiamo sfalciare il nostro giardino, potare i nostri alberi e buttarli nell'umido, non è lì che vanno buttati, lo diremo più tardi.
Vediamo se tutti fanno così, ma
infatti
dubbio.
È questo il problema. Il problema è che il consorzio di compostaggio, di cui adesso ascolteremo il direttore generale, ha rilevato che purtroppo nella frazione umida che noi mettiamo nel cassonetto c'è un 7% di roba che non ci dovrebbe stare, di impurità, come le chiamano loro. Questo 7% supera la percentuale minima di impurità che è legalmente compostabile, e quindi a valle del nostro buttare nel cassonetto ci deve essere un procedimento molto costoso di ulteriore selezione per togliere queste cose, che poi sono essenzialmente le plastiche, e tutto questo rende inutile un quinto della nostra raccolta differenziata dell'umido. Quindi bisognerà fare molta attenzione.
Senti, allora bisogna non fare degli errori fondamentali.
Sì.
Quali sono questi errori?
Preferirei dirtelo dopo, perché alcuni li accenna il direttore, e altri poi te li dico io dopo il contributo.
Allora senti Giuliano, ascoltiamo la prima parte dell'intervista di Giuliano a Massimo Centemero, direttore generale del CIC, Consorzio Italiano Compostatori.
Direttore, qual è la situazione generale della raccolta dell'umido in Italia?
La situazione generale è molto buona, nel senso che l'Italia ha dei primati in Europa e quindi nel mondo nella raccolta differenziata in generale e nella raccolta dell'umido in particolare. Se pensiamo che noi siamo quasi 60 milioni, purtroppo stiamo diminuendo, eravamo quasi 61, adesso siamo 59 milioni di abitanti, noi stimiamo che 52 milioni di abitanti sono coperti da raccolta differenziata della frazione umida, quindi siamo messi da questo punto di vista molto bene.
Rispetto ad altri paesi e ai target europei, siamo in linea?
Siamo assolutamente in linea. Diciamo che l'Italia e la Germania sono due locomotive che vanno un po' di pari passo. Dal nostro punto di vista, come italiani, abbiamo delle raccolte, almeno sulla frazione organica, umida, che garantiscono grande efficacia ed efficienza. Quindi abbiamo, diciamo, dei quantitativi per abitante per anno differenziate molto alte. E quindi siamo assolutamente in linea con le prospettive e i target europei che sono stati fissati.
Quante aziende riunisce il vostro consorzio e che tipo di impianti gestiscono?
Il nostro consorzio riunisce più o meno 150 aziende, le possiamo dividere in due categorie: aziende che fanno solo compostaggio, cioè trasformano i rifiuti organici in compost, e invece aziende che hanno impianti integrati, cioè che producono sempre compost, ma prima della produzione di compost c'è una fase di digestione anaerobica con produzione di biogas che poi diventa biometano. Quindi impianti noi li chiamiamo integrati perché hanno questa duplice attitudine, compost e biometano.
In questi giorni voi presentate l'osservatorio sul bioriciclo, ecco, qual è la funzione di questo osservatorio, da quale esigenza nasce?
Innanzitutto nasce sulla scorta della collaborazione che il Consorzio Italiano Compostatori ha con BioRepac, che è un consorzio di filiera delle bioplastiche compostabili, biodegradabili compostabili. Qui nasce dall'esigenza di garantire ed aumentare quella che è l'attività informativa, e quindi abbiamo fatto del website appositi, un'attività formativa, corsi, seminari, convegni, e un'attività di approfondimento tecnico-scientifico che noi facciamo raccogliendo dati, informazioni, anche noi come consorzio compostatori producendo dei paper, dei lavori tecnico-scientifici, e soprattutto è una delle emergenze che ci unisce proprio in questo momento. Noi notiamo, nonostante la raccolta vada molto bene, quindi dal punto di vista quantitativo ci sono dei bellissimi dati, ma dal punto di vista qualitativo la qualità della raccolta della frazione umida sta un po' scendendo, quindi abbiamo un po' questo alert e siamo un po' preoccupati, ecco. Quindi l'osservatorio Bioriciclo serve anche per creare consapevolezza alla cittadinanza e informare la cittadinanza di come va fatta la raccolta dell'umido in modo virtuoso.
Le posso chiedere quali sono le aree geografiche, i comuni più virtuosi e quelli invece ancora un po' indietro?
Ma è difficile fare un po' una classifica. Diciamo che dal punto di vista generale il centro e il sud sono partiti ad organizzare raccolte differenziate a frazione organica più tardi, ma si stanno allineando. Quindi c'è una sorta di allineamento su tutto il territorio nazionale, magari al sud manca un po' di impiantistica, ma ci sono alcune aree scoperte, perché comunque 7 milioni di abitanti su 59 milioni non fanno ancora raccolta da frazione umida, quindi qualcosa manca. E diciamo che manca la raccolta in alcune grandi città, ecco, magari questo possiamo dire senza andare a individuare i paesini o le aree geografiche particolari, ma alcuni capoluoghi di regione o di provincia, insomma, non sono serviti da questo tipo di raccolta.
Allora Giuliano, c'è un dato di fatto, c'è un problema di qualità nella raccolta dell'umido che poi in parte, tu in qualche modo l'hai accennato, vanifica, diciamo, tutti gli sforzi che uno fa.
Sì, purtroppo sì. E quindi noi siamo qui anche oggi per dare qualche informazione. Intanto io vi segnalo il sito compost.it, che è appunto il sito del consorzio di compostaggio italiano di compostaggio, dei compostatori, che dà consigli su questo. Però, attenzione, ogni comune. E a Roma addirittura ci sono differenze fra i municipi, perché alcuni fanno un tipo di raccolta, alcuni hanno dei cassonetti su strada, altri hanno magari la raccolta a domicilio. Quindi ogni comune, ogni paese, ogni municipio di Roma può avere delle varianti. Quindi il consiglio agli ascoltatori è informatevi presso la vostra amministrazione locale su cosa conferire e dove. Qual è il problema principale? L'ho detto centemero, è la plastica che finisce nell'umido, perché magari una persona fa correttamente la raccolta dell'umido nella pattumiera di casa, però poi questa pattumiera la chiude nella plastica, in un sacchetto di plastica non compostabile, e lo butta nel cassonetto che a Roma è quello marrone, cioè quello dell'umido. Anche qui c'è una certa differenza da fare. Non tutte le plastiche biodegradabili, attenzione ai termini, biodegradabili, sono anche compostabili, cioè una plastica può essere biodegradabile nel senso che si disintegra relativamente a breve da sola, insomma, con l'acqua, con alcuni procedimenti chimici, ma non può finire nel compost, che comunque è un prodotto che poi va a fertilizzare i campi, quindi deve essere, diciamo, quasi del tutto naturale. Quindi attenzione ai sacchetti che prendete, anche perché purtroppo in Italia, nonostante il divieto, nonostante ci sia l'obbligo di fare i sacchetti biodegradabili, ne girano ancora molti del vecchio tipo, quello non biodegradabile. E quindi attenzione a dove si mette l'umido. Ripeto, date un'occhiata anche sul vostro cassonetto, perché lì c'è scritto, ci sono delle cose un po' particolari. Per esempio, nell'umido di Roma si può buttare il filtro del tè, ma per esempio non si possono buttare le pellicole alimentari, quelle che troviamo, che ne so, sulle vaschette di affettati, anche se sono adatte agli alimenti, però non sono adatte al compostaggio, mentre il filtro del tè sì. Per esempio si può buttare, sempre a Roma sto parlando, mi raccomando controllate il vostro comune, si possono buttare la carta assorbente, quella che utilizziamo per pulire, o anche i fazzoletti di carta da tavola, diciamo da pasto.
Anzi, da quanto ne so fanno pure bene, perché in qualche modo alimentano diciamo il processo di decomposizione, la carta.
Io questo esattamente, non lo sapevo. Anche la carta del pane, per esempio, il sacchetto tipico,
oppure anche l'involucro della pizza, quello che si mangia per l'asporto. Io non sapevo
che va nell'umido,
che addirittura facilita il processo di compostaggio,
perché nella composizione di questi oggetti vengono messi anche dei facilitatori di compostaggio, però per esempio non i fazzoletti da naso. Quindi quelli lì vanno nell'indifferenziato. Quindi io mi rendo conto che così è difficile far passare il messaggio giusto, però l'importante è informarsi.
Io per esempio, guarda, questa domanda me la sono fatta ieri sera, perché mi sono fatto un Robois, che è una pianta, diciamo, non mi ricordo, del Sudafrica, è una sorta di tè, che però è senza teina. E là c'è scritto che tu il filtro lo puoi buttare nel compost. Può essere compostabile, però mi sono chiesto, la carta che alla fine del filtro può essere buttata o no? Io per sicurezza ho tolto, l'ho messa nel,
tu dici, il quadratino di carta, esatto, e il filo di lana.
Allora, il filo secondo me sì,
il filo sì.
La carta ha avuto qualche dubbio.
Allora, io sul sito dell'AMA, che è l'azienda municipale di Roma, c'è scritto il filtro del tè, quindi io immagino il sacchettino. Anch'io faccio come te, quando mi faccio il tè stacco il pezzettino di carta, tanto quello sono sicuro che è carta, lo metto nella carta, poi di solito è asciutto, quindi non è un problema. Però ecco, ci sono delle cose, per esempio le piante, se uno fa giardinaggio in casa, anche in terrazzo, io non so, ho una pianta morta, la sradico, che cosa faccio? Dove la butto? Nell'umido o nell'indifferenziato? Allora, la pianta in sé nell'indifferenziato, però fiori e foglie si possono mettere nell'umido. Quindi attenzione a queste cose. Se potate un albero in giardino, quello è un rifiuto, se sono rami secchi, eccetera, quelli sono rifiuti ingombranti, quindi vanno conferiti al centro di raccolta più vicino. Bisogna armarsi di pazienza, metterli in un sacco e portarli là, come per i mobili di legno, perché essenzialmente è legno.
Pensa un po' quanti bei consigli e soprattutto quanti obblighi, ma è inevitabile. Se vogliamo rendere il pianeta più pulito, se vogliamo davvero fare un salto di qualità e soprattutto se vogliamo utilizzare i nostri scarti per alimentare letteralmente i campi tramite il compost, questo è fondamentale. Senti Giuliano, io darei ancora la parola a Centemero, direttore appunto del Consorzio Italiano Compostatori, proprio per cercare di andare oltre a quello che abbiamo detto. Sentiamo.
Allora, abbiamo parlato di problemi di qualità. Quali sono le impurità più comuni presenti nelle raccolte?
Le impurità più comuni sono normalmente le plastiche. Tra l'altro, una delle cose che noi notiamo è la presenza ancora di sacchetti con cui si raccoglie la frazione umida in plastica. E quindi, siccome tra l'altro sono vietati, cioè la raccolta dell'umido deve essere fatta obbligatoriamente con sacchetti compostabili, e noi verifichiamo che ancora il 30-40% dei sacchetti utilizzati per raccolta dell'umido sono ancora in plastica, quindi non sono compostabili. Questo chiaramente influisce sulle impurità, quindi incrementa le impurità. Ecco perché una delle azioni più importanti da fare è la comunicazione ai cittadini, perché non utilizzino sacchetti in plastica per raccogliere l'umido, ma per raccogliere l'umido o non si utilizza niente, quindi si mette l'umido nel bidoncino, oppure lo si deve fare con il sacchetto compostabile.
In caso appunto di contaminazione della raccolta, è possibile eliminarla da quanto è conferito? È sempre possibile, è sempre facile, e se non è possibile, che succede? Si perde la raccolta?
Sì, è possibile, ma fino a determinate percentuali, nel senso che è come se io stessi cucinando una torta, alcuni ingredienti possono essere di scarsa qualità, ma insomma fino a un certo punto. E la stessa cosa è nella produzione di compost. Tenga conto che i CAM, cioè criteri ambientali minimi che il Ministero dell'Ambiente, il MASE, individua come ottimali, prevedono un massimo di contaminazione di impurità del 5%, e quindi i comuni dovrebbero raggiungere il 95% di purezza merceologica della frazione umida per produrre una matrice, una biomassa che è idonea ai nostri impianti. È chiaro che sopra il 5% di impurità si possono fare dei trattamenti per togliere queste impurità, però sono trattamenti che costano in modo più che proporzionale, cioè costano sempre di più per ogni punto percentuale di impurità che l'umido contiene, quindi sono più che proporzionali, fino ad arrivare ad un punto in cui non è più conveniente toglierli perché è sostanzialmente quasi impossibile.
L'osservatorio si propone di fare consulenza anche scientifica, anche immagino alle amministrazioni comunali, locali. Noi sappiamo che in Italia la raccolta differenziata varia da comune a comune, ma ci sono tecniche di raccolta ideali dal vostro punto di vista?
Noi abbiamo notato delle differenze notevoli tra chi fa la raccolta con il sacchetto compostabile e con il sacchetto non compostabile. Qui abbiamo notato delle differenze, quindi primo messaggio utilizzare il sacchetto compostabile. Altre differenze le abbiamo notate su tipologia di raccolta, quindi chiaramente il porta a porta ha delle performance qualitative molto più alte, quindi notiamo anche lì delle differenze di qualità, cioè un umido di maggiore qualità a parità di area geografica con il porta a porta che non con il cassonetto stradale.
Finora abbiamo parlato di utenze domestiche, di utenti normali, cittadini normali, però immagino che ci sia anche una grande parte della raccolta dell'umido che viene dalla filiera alimentare, dal commercio alimentare, dalla ristorazione. Su quel fronte com'è la situazione? Sono più virtuosi i professionisti della raccolta dell'umido?
Sì, nel senso che comunque sono rifiuti organici che vanno nel servizio di raccolta degli urbani, le mense, i ristoranti, e quindi fanno parte appunto di quel circuito, e anche dal punto di vista informativo le informazioni che sono veicolate ai cittadini sono veicolate anche alle mense e ai ristoranti. È chiaro che un conto è avere la mensa e il ristorante in un piccolo paese, un conto nella grande città, quindi lì magari le campagne comunicative devono essere un po' più pressanti e soprattutto un po' più costanti, perché quello che notiamo noi è che quando si parte con la raccolta dell'umido ci sono campagne comunicative molto belle, poi si lascia un po' andare e sarebbe fondamentale fare dei richiami almeno ogni 6 mesi, ogni anno.
Da consumatore, da acquirente, vediamo ancora tanta plastica negli imballaggi, soprattutto alimentari, quelli che poi sono associati appunto al compostaggio finale. Quanta di questa è bioplastica che può essere appunto conferita nell'umido? E poi, ma è utopico pensare che un giorno tutta la plastica da imballaggio, perlomeno alimentare, diventi bioplastica, quindi riciclabile completamente insieme a tutto il resto?
Le bioplastiche presenti nel nostro settore sono intorno all'1,5% di tutto quello che i nostri impianti trattano, quindi quantitativi relativamente bassi. E stiamo parlando appunto dell'1,5% circa, il 90-95% del quale è bioplastica flessibile. Quindi tutta la bioplastica rigida è un quantitativo assolutamente irrisorio. Le prospettive di mercato di questa plastica o bioplastica rigida sinceramente non le conosco, ma non credo che ci siano dei margini così tanto ampi di crescita, anche perché il nostro settore ha dei limiti di trattamento che non possono andare al di sopra di determinati quantitativi. Adesso siamo ancora molto molto lontani, ripeto, 1,4-1,5% della biomassa trattata dai nostri impianti è bioplastica, quindi stiamo parlando del 99%, cioè rimanente è umido, verde, altri materiali organici. Le bioplastiche per ora per noi rappresentano un quantitativo molto basso, e qualora dovessero crescere anche del doppio, del triplo, stiamo parlando comunque di numeri molto bassi. Con le bioplastiche flessibili, quindi gli shopper biodegradabili e compostabili, con i sacchetti dell'ortofrutta e con altri materiali, si è fatta una transizione che è durata qualche anno e adesso siamo arrivati a stabilizzare quel mercato, perché anche i quantitativi di quei materiali che arrivano ai nostri impianti sono stabili più o meno da 2-3 anni.
Per esempio, le pellicole, è difficile capire se siano bioplastiche o no, per un consumatore normale.
Questo l'osservatorio Bioriciclo, penso che possa dare il proprio contributo perché stanno studiando, proprio Biorepack sta studiando un logo univoco, quindi una riconoscibilità di questi materiali, cosa che adesso diciamo c'è e non c'è, nel senso che uno deve andare a vedere se c'è la certificazione tal dei tali e fa anche fatica ed è poco immediato per il cittadino. Il brand con cui Biorepack uscirà sarà probabilmente molto più chiaro, esaustivo e di facile lettura da parte del cittadino, perché poi la raccolta differenziata la organizzano i comuni, la trasformano in impianti, ma la fanno i cittadini. E quindi sono i cittadini quelli che in casa hanno in mano un rifiuto e devono sapere e devono riconoscere dove metterlo. Ecco, e la riconoscibilità della bioplastica compostabile sarà uno degli elementi che l'Osservatorio Bioriciclo andrà a fondere nei prossimi mesi.
Eppure, diciamo che ci sono non poche difficoltà per far nascere impianti di compostaggio, ci sono magari a volte comitati civici che si oppongono, ci sono tutta una serie, diciamo, di adempimenti burocratici che vanno risolti, però insomma l'Italia, visto che è un leader mondiale per il riciclo e il riuso, in Europa dovrebbe sicuramente aumentare la sua quota di compost. E questo non solo perché è un dovere civico, ma anche poi, diciamo, un'opportunità economica per tanti territori. Allora, che vantaggi ci sono?
Guarda, agganciandomi a quello che hai detto adesso, ti do qualche dato, come al solito io sono amante dei dati. Il consumo di gas naturale in Europa è di 400 milioni di metri cubi, 400 milioni. 155 di questi milioni di metri cubi ogni anno li importiamo dalla Russia e quindi dipendiamo da questa importazione. L'obiettivo dell'Unione Europea è al 2030, quindi fra pochi anni, di arrivare a 41 di questi 400, quindi il 10%, fatto da biogas, cioè da gas che non va estratto da sottoterra come il metano normalmente dai giacimenti, ma è di riciclo, cioè roba che abbiamo già in superficie e possiamo trarre da questi impianti di compostaggio e generazione di biogas. Quindi questa sarebbe una buona cosa perché ci fa risparmiare estrazioni dal sottosuolo, importazioni dall'estero.
Esattamente, è un aspetto importante. Allora, proprio su questo sentiamo di nuovo Massimo Centemero.
Quali possono essere i prodotti finali della raccolta dell'umido? Cosa esce dagli impianti di rielaborazione della frazione umida?
Ma esce principalmente compost, che è un fertilizzante, è utilizzato o direttamente in agricoltura, oppure viene miscelato a torbe e ad altri materiali per l'utilizzo nel florovivaismo. Quindi in tutti i terrici che noi acquistiamo nei garden o nei supermercati, tutte le ditte che commercializzano terrici hanno una percentuale di compost all'interno dei propri formulati. Altro prodotto che l'Italia ha iniziato a produrre negli ultimi 10-15 anni è il biometano. Il biometano è del tutto simile dal punto di vista molecolare a quello che è il metano che noi conosciamo perché i nostri fornelli di casa sono forniti di questo gas che arriva dall'estero e noi lo si può utilizzare in rete sia appunto per riscaldamento e per le nostre cucine, sia per l'autotrazione. E dal punto di vista qualitativo mi dicono non aver niente da invidiare a quello che viene importato e anzi con delle caratteristiche migliori. Certo è che al di là della composizione molecolare abbiamo sicuramente due prodotti rinnovabili e quindi possono andare a sostituire i fossil fuel, i nemici dell'ambiente e dell'economia verde.
Quante aziende, quante persone impiega questo settore? È un settore in espansione, è un settore che ristagna. In che momento siamo? Stiamo crescendo? C'è richiesta di addetti? Ci sono nuovi lavori che nascono intorno a questo settore?
Sì, ci sono nuovi lavori, soprattutto dovuti a questa innovazione tecnologica che è stata introdotta con la produzione di biometano. Gli addetti noi stimiamo essere intorno ai 14.000, sia diretti che indiretti. Sì, c'è una stagnazione, nel senso che sono ormai 4 anni che le raccolte, almeno della frazione umida, oscillano di poco. E invece ci sono ancora territori, anche se non sono tantissimi, non coperti dalla raccolta dell'organico. Quindi del margine c'è ancora, anche se siamo a buon punto, anche se siamo un paese molto all'avanguardia in Europa e nel mondo da questo punto di vista, però ci manca ancora un pezzetto, insomma, ci manca, come dire, dire, come si dice, l'ultimo miglio, quindi dobbiamo coprire questo ultimo miglio ricordando che l'obbligo della raccolta dell'umido c'è in Italia a partire dal 1° luglio del 2022, quindi siamo addirittura in ritardo da questo punto di vista.
Allora Giuliano, rimando per le versioni integrali delle interviste di questo spazio al sito erday.it. Giuliano Giulianini, grazie per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Un cordiale saluto anche da me, Alessandro Guarasci, da Gustavo in Messina in regia. Però mi raccomando, appuntamento con Erday Italia giovedì prossimo.